Buonasera a tutti. Se i consiglieri, gli assessori si accomodano, iniziamo il consiglio. Bene, allora chiediamo al segretario di procedere all'appello.
Actis. Ambrogio Giulio, assente giustificato. Ambrogio Clotilde, presente. Caicagno, presente. Gandolfo, presente. Garaventa, presente. Giordana, presente. Longo, assente giustificato. Occelli, presente. Pettavino, presente. Portera, Racca, presente. Rubiolo,
presente.
Seliac,
presente.
Tesio,
presente.
Zampedri, assente giustificato. Quorum strutturale costituito, grazie.
Sì, come ha già detto il segretario, sia il consigliere Giulio Ambrogio che la consigliera Longo Tiziana e il consigliere Gianluca Zampedri hanno fatto pervenire una comunicazione per cui hanno detto che non potevano essere presenti, ma forse il consigliere Zampedri durante il consiglio ci raggiungerà perché ha avuto un impegno improvviso e quindi durante il consiglio potrebbe rientrare. Io direi che possiamo alzarci in piedi per gli inni, grazie. Dunque, ci sono delle comunicazioni e quindi se il sindaco vuol prendere la parola, prego.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, a chi è presente e a chi ci segue da lontano. Purtroppo circa una settimana fa è venuto a mancare il capogruppo del gruppo intercomunale di protezione civile dei comuni di Savigliano Marene e Monasterolo di Savigliano, che aveva assunto da poco tempo questo ruolo, era il primo degli eletti dai volontari di protezione civile, mentre prima venivano nominati dal sindaco, invece con la nuova legge sono eletti dai gruppi intercomunali. Abbiamo avuto pochissime possibilità di confrontarci dopo la sua elezione, perché si è subito ammalato. Era persona di grande spessore, persona di grande personalità, una persona che era punto di riferimento per tutta la comunità di Marene, per tutta la protezione civile e anche nell'ambito delle varie attività di cui si occupava, persona di grande carisma. All'età di 70 anni ci ha lasciati, è una grossa perdita, e quindi io suggerisco, chiedo al Consiglio Comunale di dedicargli un minuto di silenzio.
Chiedi. Possiamo accomodarci. Prego.
Parlando di protezione civile, voglio comunicare che un'ora fa si è riunito il Consiglio dell'Unione delle Terre di Pianura, l'unione che appunto unisce i comuni di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano, e proprio in questa occasione, oggi, poco fa, è stato approvato il piano intercomunale di protezione civile. Una seconda comunicazione riguarda il 25 aprile, perché anche quest'anno, in occasione del 25 aprile, la città di Savigliano si esprime, e si esprime come da tradizione. Ci sarà la celebrazione della Santa Messa a Sant'Andrea alle ore 9, la deposizione della corona ed esecuzione di brani patriottici alle 9.45 presso l'arco di Piazza Santa Rosa, alle ore 10.15 in Piazza Nizza presso il monumento alla resistenza all'alzabandiera, la deposizione delle corone, canti in onore dei partigiani. E alle ore 10.30 presso la sala polivalente Crosanera Don Mario Salvagno, 10 anni di Aurora, voci, visi e racconti da un progetto sulla memoria della resistenza savigliano-marenese, commemorazione ufficiale a cura della dottoressa Silvia Olivero. Tutto il consiglio, ma tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni? Vice Sindaco Abrizio, prego.
Sì, buonasera a tutti. Volevo estendere a tutto il Consiglio e alla cittadinanza l'invito per lunedì 29 aprile alle ore 18 presso l'antistadio Morino per l'inaugurazione del nuovo campo sintetico, che ha raggiunto la sua completezza nelle scorse settimane. Quindi, per chi potesse partecipare, abbiamo organizzato appunto questa inaugurazione lunedì 29 ore 18.
Grazie. Adesso ci sono altre comunicazioni. Consigliera Ambrogio.
La consulta pari opportunità con l'associazione Break the Silence ed in collaborazione con l'amministrazione comunale, organizzato per domani, ore 18, in piazza Santa Rosa, il Deming Day. È un evento annuale nato in risposta ad una sentenza della Corte di Cassazione di Roma nel 1998 che annullò una condanna per stupro sostenendo che la vittima aveva dato il consenso perché indossava dei jeans stretti, troppo per essere sfilati senza l'aiuto della ragazza. Domani per chi vuole può portare dei jeans come simbolo di sensibilizzazione sul victim blaming. A nome della consulta pari opportunità e di tutta l'amministrazione comunale vogliamo ringraziare i commercianti per la preziosa collaborazione che hanno comunque consentito di poter apporre le locandine proprio per questo evento. Grazie. E...
consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente. Solo una domanda, visto che alcuni cittadini ci hanno chiesto in questi giorni, visto le temperature che si sono abbassate, avevano alcune la domanda era la possibilità di nuovamente di accendere o meno il riscaldamento. Abbiamo visto che è stata pubblicata una comunicazione, quindi se potevate darne comunicazione anche in consiglio per informare al meglio i cittadini.
Sindaco Maurizio, prego.
Sì, ripeto appunto la comunicazione che magari sui social non è arrivata a tutti, nella nostra zona climatica il 7 di aprile dovevano essere spenti gli impianti di riscaldamento. Viste le basse temperature di questi giorni è concesso comunque l'accensione degli impianti per 6 ore e mezza durante la giornata. Ovviamente chi ha un impianto autonomo può autonomamente accendere il proprio riscaldamento. Chi invece avesse un'abitazione in un condominio con impianto centralizzato, consiglio di sentire appunto l'amministratore del condominio per eventualmente modificare gli orari di accensione. So che nei condomini non è semplice perché coabitano famiglie che magari durante la giornata sono fuori casa e quindi non sfruttano il riscaldamento, ma ci sono anche tante persone anziane che invece rimangono per più ore nelle abitazioni. Se le temperature continuassero ad essere così basse per un periodo più lungo rispetto al 30 di aprile, provvederemo con un'apposita ordinanza a far prorogare l'accensione del riscaldamento.
Grazie. Ci sono altri interventi? Forse l'assessore Mulassano, prego.
Buonasera a tutti, grazie. Un saluto anche a tutti i telespettatori. Io in coda volevo soltanto, dopo questo weekend che ho ospitato a Savix, a Savigliano, buonanotte, Savix Comics and Bricks, ci tenevo a fare alcuni ringraziamenti anche in sede ufficiale istituzionale e quindi rubo giusto un minuto per ringraziare tutta la struttura comunale e il comune di Savigliano, in particolare con l'ufficio manifestazioni, l'ufficio cultura, tutto il corpo dei vigili urbani e tutto il corpo di operai comunali che nei giorni di preparazione e di montaggio si sono spesi assiduamente, tutta la protezione civile che nei giorni dell'evento non ha fatto mancare il proprio supporto e poi la Fondazione Ente Manifestazioni, l'Ascom Confcommercio con tutti i locali convenzionati alla manifestazione, la Consulta Giovani di Savigliano per tutta l'appoggio e il supporto a livello logistico e di braccia e tutto in particolare il gruppo di staff di Savix con più di 20 volontari che nei giorni dell'evento si sono spesi personalmente per rendere ufficialmente e per mostrare appunto la manifestazione Savix in tutta la sua bellezza. Grazie mille a tutti.
Grazie. Adesso
chiedo scusa, ho dimenticato la Croce Rossa. Grazie, scusate.
Grazie assessore. Se non sbaglio, adesso c'è l'intervento dell'assessora Anna Giordano per presentare poi la relazione che terrà dopo Michele Falletti. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, è passato un altro anno, quindi è con molto piacere che stasera vi racconto, ma molto brevemente, gli sforzi che sono stati compiuti dalla Consulta Osservatorio sulla disabilità della nostra città per promuovere l'accessibilità, appunto, e l'inclusione delle persone con disabilità. Allora, grazie all'impegno costante della Consulta e al supporto delle associazioni che ne fanno parte, devo dire che sono stati realizzati dei passi significativi verso una comunità sempre più accogliente. Avete ricevuto una relazione completa, quindi non ve la leggo io, avrete modo di leggerla con calma. Quello che voglio fare io è esprimere profonda gratitudine mia personale, ma ovviamente della Giunta, a tutti i membri della Consulta, agli architetti, ai commercianti, alle scuole, alle associazioni e al personale dell'ufficio tecnico che hanno collaborato con la Consulta e verso la quale si sono dimostrati sempre molto disponibili. Un ringraziamento speciale ovviamente va al garante dei diritti della persona disabile, Michele Falletti, per la sua leadership ed dedizione incrollabile e costante. Allora, le iniziative di quest'anno, come potrete leggere, hanno spaziato dalla promozione dell'accessibilità negli spazi pubblici, questo in collaborazione con l'Alstom, con l'ASCOM, scusate, all'educazione, alla sensibilizzazione nelle scuole, fino all'adeguamento ovviamente delle infrastrutture cittadine. Questo è un inizio, perché con l'ASCOM si hanno altri progetti per rendere il più possibile inclusivi gli spazi, però insomma è un altro anno, un buon cammino verso una città che insomma noi vorremmo il più possibile accessibile e inclusiva. A questo punto lascerei però la parola al garante Michele Falletti, che è la persona sicuramente più titolata a parlare a questa assemblea. Grazie.
Prego, diamo la parola al garante dell'Osservatorio delle Disabilità, Michele Falletti.
Grazie. Quest'anno l'attività della Consulta, al quale porto il mio ringraziamento personale a tutti i componenti e alle associazioni che ne fanno parte. Dicevo, l'attività della Consulta si è sviluppata su due binari: un binario più legato alla sensibilizzazione a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e anche della disabilità, e una parte più legata alle infrastrutture, proprio a rendere accessibile i vari spazi. Con l'ASCOM abbiamo iniziato a fare un percorso, come diceva l'assessore, abbiamo iniziato questo percorso iniziando a fare un censimento dei negozi che appunto permettono una comoda accessibilità. È un primo passo, sarà un lavoro lungo, stiamo valutando di redigere proprio dei criteri di accessibilità per poi sottoporre agli stessi commercianti e a tutte le associazioni di categorie. Stiamo lavorando anche per rendere i parchi, i giochi sempre più inclusivi, non soltanto con giostre inclusive, ma anche proprio con i percorsi, con materiali adatti. Vi dicevo che si è sviluppato però anche un'altra parte, una parte più di sensibilizzazione verso l'abbattimento delle barriere architettoniche e verso la disabilità. Ci sono state delle iniziative, due che hanno coinvolto proprio gli studenti delle scuole, una nel maggio scorso. Io insieme ad un'altra componente della Consulta, che ringrazio, Mariella Tomatis, ci siamo recati all'Istituto Geometri Eula e con questi ragazzi abbiamo potuto permettergli di sperimentare una cosa un po' diversa dal solito, cioè di farle andare a turno su una carrozzina per vedere quello che ogni persona disabile sperimenta tutti i giorni, le difficoltà che abbiamo tutti i giorni, e l'impegno di tutti e quello della Consulta è cercare di ridurre al minimo questa difficoltà. Una seconda iniziativa in cui anche i ragazzi sono stati veramente molto entusiasti e in occasione della giornata internazionale per i diritti della persona disabile, è stato proiettato al Cinema Aurora un cortometraggio fatto dai ragazzi del Centro Diurno Eta Beta, il futuro non me lo ricordo, così si intitolava il cortometraggio, e un video intervista dei ragazzi dell'ASAS. Tengo a precisare che c'erano tutte le associazioni che facevano parte della consulta in quell'occasione, e siamo rimasti colpiti dall'entusiasmo, dalla voglia di interagire degli studenti proprio con gli utenti delle associazioni. Una terza iniziativa che mi preme sottolineare è in occasione della giornata dello sport, dove ha potuto partecipare anche la squadra di calcio dell'Unione Cecchi di Cuneo. Anche lì c'è stata grande partecipazione sia di ragazzi che di adulti che hanno sperimentato cosa vuol dire giocare a calcio bendati. Ecco, è stata una cosa un po' insomma, è stata particolare, ma molto, che ha fatto capire la situazione che vivono invece molte persone. Tornando invece più all'aspetto delle infrastrutture, avete visto ci sono dei lavori di sistemazione delle lose davanti al comune che poi proseguiranno con altri lavori in altre vie, ma voglio sottolineare in ultimo il personale entusiasmo, ma credo che debba riguardare tutta la città, per la riqualificazione di Piazza Schiaparelli. Si è lavorato davvero in sinergia tra il comune e gli architetti che hanno progettato la piazza, che ringrazio, la consulta, e abbiamo cercato di fare una piazza accessibile, funzionale ed inclusiva per tutte le persone. Ci sarà un attraversamento pedonale con i loges per persone non vedenti, tipo vedenti, proprio con un materiale apposta, un granulato per permettere anche la deambulazione in situazioni di maltempo. Sono state tolte pendenze anche molto, molto ripide. Ecco, Piazza Schiaparelli va proprio verso la nostra visione, dove l'accessibilità non è soltanto un'aggiunta, ma diventa un criterio fondamentale nella progettazione e nella realizzazione delle opere. Chiudo dicendo che l'accessibilità e l'inclusione crea proprio un progresso sociale per tutti i cittadini, e io e la consulta ne siamo fermamente convinti. Grazie.
Ringraziamo l'amico Michele, non solo collaboratore, impegnato in questa opera, diciamo, di sensibilizzazione, e non solo, ma di collaborazione anche con gli uffici del Comune. Penso che abbiamo esaurito il periodo delle comunicazioni. Io faccio solo un altro appunto, un ricordo, in cui dico che domenica 12 maggio ci sarà a Savigliano, come da molti anni, la Strassavian, e quindi è un'occasione anche questa per ricordarlo a tutti i cittadini. Le iscrizioni sono aperte, per cui tutti coloro che intendono partecipare a questa manifestazione nei prossimi giorni troveranno diversi punti vendita dove poter ritirare i pettorali piuttosto che i gadget che sono stati predisposti. Io direi che in questo momento possiamo a tutti gli effetti incominciare il nostro consiglio partendo dalle interrogazioni e dalle interpellanze, ma anche se non sono solito ricordare, in questa occasione mi sembra doveroso fare gli auguri di buon compleanno a ben due assessori che proprio oggi compiono gli anni, e sono l'assessore Federica Brizio e l'assessore Rocco Ferraro, che in questa data compiono gli anni, quindi direi di fare un applauso. Che sia di buon augurio e di buon auspicio proprio oggi. Infatti io di solito non ricordo, il mio predecessore ricordava sempre i compleanni, io di solito non li ricordo, ma in questa occasione, visto che siamo tutti qua presenti, mi sembrava giusto fare gli auguri da parte di tutti. Quindi direi che possiamo incominciare, però anzi dico ancora che nella comunicazione che ci ha fatto pervenire il consigliere Ambrogio ha chiesto che le sue proposte di interrogazioni fossero riproposte nel prossimo consiglio comunale e quindi non verranno trattate all'interno di questa seduta, ma bensì al prossimo consiglio comunale. Quindi direi di partire in questo momento con la prima, che è un'interpellanza. L'interpellante è il consigliere Occelli Maurizio e l'interpellanza riguarda la mostra da poco realizzata Smelling the World. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Da un accesso agli atti effettuato dal sottoscritto risulta che la mostra Smelling the World abbia chiuso con un passivo di circa 19.500 euro. Nulla da togliere alla mostra in sé e le iniziative culturali vanno portate avanti anche senza un riscontro economico immediato. Ma le aspettative non erano forse diverse? Non sarebbe stato meglio, prima di procedere, avere garanzie sull'esito del bando presentato in regione? E a proposito di questo bando, si conoscono i motivi che hanno portato ad un esito negativo? Grazie.
Bene, ci sono degli interventi, visto che è un'interpellanza, come sempre in questi casi, ogni gruppo ha la possibilità di intervenire. Ci sono degli interventi da parte dei gruppi consigliari. Consigliera Seliak, prego.
Grazie Presidente. Noi ovviamente prendiamo atto delle cifre, diciamo, dei dati che ha riferito il consigliere Occelli e attendiamo la risposta per, diciamo, eventualmente poi esprimerci anche sulla risposta dell'assessore. Diciamo che rispetto a questa interrogazione, in questa interpellanza, ci sembra di poter rilevare che torniamo un po' su un tema che anche noi avevamo già sollevato a settembre rispetto alla mostra Rosa Sonora, che riguarda un po' la gestione, no, del Palazzo Muratori Cravetta, perché forse, diciamo, il tema è collegato rispetto al fatto che mancava, almeno fino a poco fa, un disciplinare, un regolamento, ecco, per l'utilizzo del palazzo, e questo forse, essendo un palazzo comunque di pregio, poteva creare delle criticità, come sono state rilevate per Rosa Sonora, in cui non si era stati in grado di stabilire, diciamo, le spese che poi il Comune effettivamente aveva sostenuto, perché comunque le utenze e le spese in quel disciplinare, seppur diciamo scarno rispetto alla versione che è stata ipotizzata oggi, le lasciava a carico del Comune, quindi non si sapevano le spese, non si sapevano bene gli ingressi. Quindi diciamo che forse il collegamento è questo, ecco, che diciamo è un palazzo che forse per il suo prestigio e per il valore delle mostre che possono trovarvi, diciamo, collocazione, ecco, richiede un regolamento, ecco, un disciplinare, e in questo senso diciamo accogliamo con favore la delibera della Giunta del 15 di aprile, che evidentemente, anche recependo queste nostre, diciamo, segnalazioni e perplessità, ha stabilito un disciplinare proprio per la concessione a terzi, a fini espositivi. Resta per esempio da chiarire anche il criterio, no, della concessione e il capire in base a cosa, e quindi aspettiamo la risposta dell'assessore, vengono fatte le valutazioni al momento della concessione, e ci chiediamo se eventualmente può essere una valutazione quella di valutare una gestione esterna anche del palazzo, se questo può essere uno spunto di riflessione.
Grazie consigliera Seglia, che ricordo comunque che a ogni gruppo spettano 5 minuti per poter esprimere la propria opinione. Ci sono altri interventi? No? Quindi a questo punto lasciamo la risposta all'assessore Giorsino, prego.
Va bene. Allora, innanzitutto ringrazio il consigliere Occelli per l'apprezzamento rispetto alla mostra, che risulta evidente nell'espressione nulla da togliere alla mostra in sé. È un po' criptica, però mi sembra che sia una valutazione positiva. Espressione che ho usato nel formulare il testo dell'interpellanza. Soffermandomi poi sul contenuto dell'interpellanza, mi pare di capire che in primo luogo il problema sia quello di non aver atteso l'esito della partecipazione al bando regionale prima di dare il via all'organizzazione dell'evento. Sgomberei subito il campo dall'equivoco di fondo che reca con sé questa valutazione. Il bando ha completato il suo iter alla fine del mese di dicembre del 2023 ed era riferito ad eventi organizzati nel medesimo anno. Va da sé che non sarebbe stato materialmente ed oggettivamente possibile attendere l'esito del bando per poter procedere all'organizzazione della mostra, qualunque fosse stato il periodo prescelto nell'arco temporale del 2023. Quanto poi al mancato esito positivo, come penso saprà anche il consigliere Occelli, il bando regionale era diretto a finanziare progetti volti alla promozione di prodotti turistici del territorio. Che cosa intendesse poi la Regione con i prodotti turistici del territorio risulta chiaramente poi dall'elenco dei progetti che sono stati finanziati. La Fiera del Tartufo, la Duia d'Or, la Fiera degli Acciugai e così via. Dunque difficilmente una mostra fotografica avrebbe potuto essere finanziata nell'ambito di un bando che ha avuto forse un occhio di riguardo per la produzione enogastronomica. Ma ci abbiamo provato ugualmente, forti soprattutto del fatto che il progetto era molto piaciuto alla Fondazione CRT, che l'aveva premiato inserendolo fra i primi 5 degli oltre 60 progetti finanziati, e mi era piaciuto anche, e in questo senso c'è stato anche un apporto da parte della Fondazione Banca CRS, quindi anche la Fondazione locale l'aveva apprezzato. Venendo poi un attimo a quello che forse ritengo essere il nodo essenziale della vicenda, in generale non mi è piaciuta tanto l'espressione usata passivo-attivo, no? Perché non sono d'accordo rispetto alla misurazione in termini di resa economica di un evento culturale, come forse in qualche modo si adombra nell'interpellanza. Credo che sia più corretto parlare di investimento in arte e cultura piuttosto che di passivo-attivo. Altrimenti si rischia di proporre un concetto trito e ritrito che, diciamo così, ogni tanto passa un pochettino, viene di nuovo tirato in ballo, secondo cui con la cultura non si mangia. In realtà è assolutamente vero il contrario. Con la cultura si arricchisce lo spirito, lo si eleva, si contribuisce a far crescere la consapevolezza del senso civico di una nazione ed in ultima analisi, visto che qualcuno ci ha scritto anche su, il giudice emerito della Corte Costituzionale in un volume, Sabino Cassese in un volume di qualche anno fa, ha affermato che con la promozione della cultura si contribuisce anche alla crescita economica della società, perché si formano persone più ricche di valori e di contenuti, meno aride e sicuramente più preparate a cogliere le opportunità che la società mette davanti ai loro occhi. Più in particolare, quindi, investire in cultura significa seminare per il futuro, non solo in senso formativo, anche se questo fatto già da sé solo giustificherebbe l'investimento, ma anche in senso economico, perché la valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta un'occasione di crescita ed anche un'opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro. Si tratta di un processo sicuramente lento, che però occorre mettere in moto, ma si tratta soprattutto di un dovere per un ente pubblico, perché, come ci insegna la Costituzione, si pone in questa carta fondamentale una grossa attenzione a valori, diciamo, di questo tipo, a valori culturali, a valori artistici, tanto che la Costituzione vi dedica ben 2 articoli e uno dei 2 è addirittura nei principi fondamentali sui quali si regge la nostra democrazia. In ogni caso, mi pare che al fine di meglio comprendere la portata dell'investimento, come mi piace chiamarlo, fatto dall'amministrazione nel caso specifico, credo che sia il caso di contestualizzarlo e forse confrontarlo con investimenti simili fatti nel recente passato, altrimenti, senza un termine di paragone certo, si rischia di non comprenderne la portata. L'ultima mostra che è stata organizzata direttamente dall'amministrazione, che quindi non aveva scelto di esternalizzare, prima di quella sulla quale il consigliere Occelli ha deciso di concentrare la sua attenzione, è quella sui moti del 1821. La mostra, come abbiamo avuto modo di apprendere in questo consiglio, è costata circa 12 volte tanto organizzata da questa amministrazione e ha avuto un riscontro di pubblico pari alla metà di quella della quale si parla. Benché questa, quella organizzata dall'attuale amministrazione, fosse a pagamento, mentre invece quella sui moti prevedesse l'ingresso libero. Mi pare pertanto che questi dati, oltre alle considerazioni precedentemente fatte, dimostrino ampiamente che si è usata la prudenza necessaria nel valutare l'investimento culturale. Mi chiedo poi se il consigliere Occelli abbia mai obiettato alcunché rispetto alla mostra a cui ho fatto riferimento, benché sedesse anche allora in consiglio, ma questo al massimo ce lo potrà dire direttamente lui. Un ultimo accenno vorrei farlo alla vasta offerta di eventi che vengono realizzati nel corso dell'anno con il contributo dell'amministrazione. Quasi tutti questi eventi comportano un costo vivo per il Comune, ma nell'ottica di un ampliamento non solo culturale ma anche di socializzazione e benessere in senso lato dell'offerta, sono assolutamente da promuovere nell'interesse della cittadinanza, che ha diritto di sentire l'amministrazione vicina a sé anche in questi eventi che hanno un importante riflesso sulla sociale convivenza. Tra l'altro in alcuni di essi ho avuto modo di vedere che anche il consigliere Celli si è molto distinto ed ha attivamente partecipato alla relativa organizzazione. Peraltro in questi casi credo, senza chiedersi se vi fosse un ritorno economico o meno e soprattutto se si fosse pensato preventivamente di partecipare ad un bando per il finanziamento dell'iniziativa. Credo francamente che se il problema fosse da impostare in questi termini a 360 gradi, andare in questa direzione comporterebbe un impoverimento dell'offerta che la città ci chiede di fare per fare un salto di qualità e per mettersi al pari di quanto accade in realtà vicine a noi, che investono molto di più in attività culturali e formative, senza porsi il problema, come pare che faccia il consigliere Uccelli, di privilegiare le ludico-ricreative, che sono a loro volta importantissime, come già sottolineato, rispetto a quelle di stampo maggiormente formativo, che hanno quantomeno pari dignità e debbono poter essere organizzate rispetto a quelle che magari il consigliere predilige. Quanto all'esternalizzazione, diciamo che quello potrebbe essere una direzione nella quale andare, per ora secondo me non è veramente il caso di andare in quella direzione lì, perché nell'ambito delle mostre che sono state finora organizzate e di quelle che sono in previsione, quasi tutte sono a costo zero e quindi tutto sommato l'interesse per questo palazzo storico c'è, ci sono delle richieste. Ce n'è una che è stata organizzata appena ora, quella mostra fotografica di un savignanese, ce ne sarà un'altra a breve organizzata tramite una mostra pittorica nell'ambito di Quintessenza, quindi nel momento in cui ci sono richieste si cerca di scegliere fra quelle che vengono formulate e cercare di organizzarle nel miglior modo possibile, con un'attenzione ovviamente all'aspetto economico. È evidente che la tendenza è sempre quella di andare al pareggio, non sempre questo è possibile, però ripeto, nell'ambito di quello che è l'ambito culturale, non solo cittadino, ma se vado un po' più in là con lo sguardo, sicuramente ci sono mostre che sono costate molto di più e forse non hanno avuto il medesimo successo. Questo mi sento di poterlo dire.
Grazie assessore, ha chiesto la parola la consigliera Racca, prego.
Grazie Presidente, io volevo semplicemente appunto fare una piccola riflessione dopo l'intervento dell'assessore Giorsino, non entrando in merito diciamo dell'investimento economico quanto al richiamo che questa mostra ha dato alla cittadinanza, ma anche proprio come biglietto da visita per la città. Questa amministrazione fin da subito si è spinta per rilanciare l'immagine della città di Savigliano come punto di riferimento turistico e culturale. L'ha dimostrato appunto la manifestazione che appunto abbiamo fatto lo scorso weekend, Savix, che appunto come avrete potuto vedere ha avuto molto successo, ma sicuramente dietro a una manifestazione del genere c'è stato sicuramente un investimento di forze ed economico che appunto ha avuto poi un riscontro da parte della cittadinanza e soprattutto da parte di chi arriva da fuori. E sicuramente anche nel caso della mostra fotografica Smelling the World, che io sinceramente ho molto apprezzato e tra l'altro è anche stata apprezzata dalle persone, perché se non sbaglio è stata anche prorogata nella durata, e quindi sicuramente poter valorizzare palazzi come il Palazzo Cravetta e il Muses, che in Piemonte è veramente un punto di riferimento per l'Accademia dei Profumi, è sicuramente un valore aggiunto. Quindi soffermarsi su poi la portata economica di un evento, quando però si parla di cultura e di turismo, si dovrebbe pensare appunto di più a investire nella città e nel biglietto da visita che la città può offrire dal punto di vista turistico. E fino ad ora, parlo per me, ma sicuramente so di parlare anche dal punto di vista della mia lista civica, siamo molto contenti di come si sta spendendo Savigliano, quindi dove sta investendo Savigliano e dove vorrà investire per il futuro. Quindi volevo solo fare i complimenti anche appunto all'assessore Giorsino e all'ufficio cultura per l'allestimento di questa mostra, così come tutte le iniziative che stanno portando avanti per valorizzare al meglio la nostra città.
Grazie consigliere Racca, ci sono ulteriori interventi, non vedo mani alzate, quindi direi che possiamo procedere con la seconda interrogazione. Ah, prego, consigliere Occelli, in realtà le interpellanze non richiedono diritto, non hanno diritto di replica. Le interpellanze uno chiede di riintervenire e io volentieri
le
attribuisco nuovamente la parola, consigliere Occelli.
Certo. No, sì, per rispondere anche all'assessore Giorsino sul fatto dei moti del 20 e del 21. Adesso il consigliere Ambrogio non è presente, ma non ho avuto da dire su quello perché io con lui avevo già da dire per molte altre cose, quindi diciamo che ho tralasciato questa cosa qua. Comunque, però... Io andando a spulciare nelle varie determine ho notato una cosa che mi ha fatto dispiacere e me ne sono accorto dopo. Da un mio regolare accesso agli atti ho avuto questa risposta che era incompleta perché mancavano due determine, che una era la 716 del 2023 che era un acquisto di 100 copie di La Stampa per l'inaugurazione ed era di 170 euro. E poi c'era la numero 40 del 2024, che era la proroga dell'affido del servizio di guardiana, e questa era di 1525 euro, quindi la perdita è maggiore di quello che sapevo all'inizio. E questo sono andato a scoprirmelo da solo, spulciando sul sito del comune, però io ritengo molto grave che a un accesso agli atti vengano dati atti incompleti. Adesso... era il consigliere Occelli, ma fosse la Guardia di Finanza o qualcun altro, cioè come la mettiamo? Uno gli dà i dati incompleti? Vorrei poi anche una risposta pubblica per questa mancanza, grazie.
Assessore Giorsino, prego di accendere il microfono. Sì, se vuole.
Sicuramente verifico quello che è stato detto. A me sembrava che la cifra totale fosse comunque quella. Poi dopo, all'interno delle varie specifiche, se è stato messo questo, vedrò di verificarlo. Io ho chiesto agli uffici e questo mi è stato detto. Però se mancano delle determine, ovviamente, integriamo.
Penso che a questo punto siano esauriti gli interventi da parte di tutti. Passerei al secondo... argomento, che è un'interrogazione, anche in questo caso proposta dal consigliere Occelli. L'interrogazione riguarda la costruzione dei nuovi loculi presso il cimitero della frazione San Salvatore. Prego, consigliere.
Considerato che nel Consiglio Comunale di marzo 2021 il sottoscritto chiedeva che venissero costruiti nuovi loculi nel cimitero di San Salvatore e ora i fondi sono a bilancio e l'iter burocratico sta andando avanti, si domanda quali siano le tempistiche ipotizzate per inizio e fine lavori.
Risponde l'assessore Labrizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il cimitero di San Salvatore, e la progettazione dei nuovi loculi, l'iter è partito con la redazione del piano del progetto esecutivo che sta redigendo l'ufficio tecnico del comune, quindi ringrazio anche i tecnici che stanno redigendo il progetto. È stata già consegnata la relazione geologica e affidato il progetto per la parte strutturale e contiamo di approvare il tutto a fine maggio così da poter mandare in gara la progettazione per poi affidare l'appalto lavori. Comunque credo e speriamo, tempo permettendo, di finire la realizzazione per l'anno in corso. Contando anche che c'è la pausa per la ricorrenza dei Santi, insomma, al massimo per i primi mesi del 2025. Nel frattempo, considerato che purtroppo solo la scorsa settimana si è verificato un decesso e non c'erano più posti liberi, nel cimitero di San Salvatore avevamo già fisso degli avvisi di scadenza. Ci sono 14 loculi in scadenza, 3 di questi sono stati rinnovati. Gli altri 11, di cui 3 non sono ancora scaduti, gli altri invece sono già scaduti, provvederemo a liberarli e poi a destinarli alle persone che eventualmente da qui alla fine lavori avranno bisogno di un posto a San Salvatore. Se ci fossero altre necessità superiori, abbiamo comunque dei loculi nel cimitero del capoluogo e anche nel cimitero di Levaldigi che possiamo mettere a disposizione delle famiglie, e quando si termineranno i lavori le salme verranno trasportate al cimitero di San Salvatore. Speriamo di concludere tutto entro quest'anno.
Grazie, assessore. Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta? Prego.
Ma diciamo parzialmente, nel senso che mi avrei sperato un po' più di celerità, però se i tempi sono quelli, anche burocratici, purtroppo è così. È brutto spostare le salme di qua di là. Comunque speriamo che non ce ne sia bisogno.
Grazie. Proseguiamo quindi con la terza interrogazione in merito al bando legato ai contributi per gli impianti sportivi 2024. L'interrogazione è stata presentata dal gruppo Spazio Savigliano e, se non sbaglio, la illustra il consigliere Paolo Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che la Regione Piemonte a febbraio ha emesso il bando assegnazione di contributi a sostegno di interventi di impiantistica sportiva anno 2024 con scadenza 23/04/2024, quindi in data odierna a meno di proroghe dell'ultimo minuto. Le tipologie di intervento ammesso a contributi sono interventi di adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza igienico-sanitarie, abbattimento barriere architettoniche funzionali al miglioramento dell'accessibilità e della fruizione a favore delle persone con disabilità. Interventi a sostegno dell'impiego delle fonti rinnovabili per l'efficientamento energetico, al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e migliorare le condizioni di utilizzo degli impianti, agevolando l'affidamento in gestione degli stessi. Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi esistenti, non ricadenti nelle precedenti tipologie. Sono compresi in tale tipologia anche gli interventi di rifunzionalizzazione di spazi sportivi esistenti, finalizzati ad attribuirne una diversa destinazione sportiva. Si richiede se l'amministrazione abbia partecipato a tale bando e con quale progettualità.
Grazie consigliere, risponde l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, in merito a questo bando, che appunto aveva scadenza oggi, le linee finanziate di intervento erano sostanzialmente due, una con un importo più basso, l'altra arrivava sui 300.000 euro. Noi analizzando i nostri impianti sportivi purtroppo abbiamo delle esigenze diverse da quelle che sono le linee di intervento e le tipologie ammesse al contributo, e inoltre il comune come partecipante aveva un punteggio inferiore a differenza delle società sportive, delle ASD, per cui questo bando probabilmente era stato un po' congeniato. L'impianto su cui potevamo concentrarci era il palazzetto dello sport, per cui è già in dirittura d'arrivo la progettazione per la riqualificazione, però sismica. L'intervento è prevalente su quello di efficientamento energetico, anche perché se non si realizza la riqualificazione sismica l'intervento di riqualificazione energetica potrebbe essere non congeniale e non realizzabile. Pertanto abbiamo pensato di partecipare poi a il bando che uscirà sul credito sportivo, che la regione di solito apre anche questa linea di intervento. Abbiamo anche fatto un appello alle società sportive per la partecipazione a questo bando in specifico a cui lei fa riferimento, e ha partecipato la società che gestisce il tennis, quindi non abbiamo partecipato noi direttamente, ma l'ha fatto la società che gestisce quell'impianto. Noi direttamente come comune non abbiamo partecipato per le motivazioni dette.
Grazie assessore. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Parzialmente, nel senso che apprendo con piacere che una società sportiva ha partecipato e a cui facciamo in bocca al lupo per l'esito del bando. Il tennis è una struttura che ha la possibilità di, soprattutto a livello energetico, immagino, di avere ampi miglioramenti. Non sono soddisfatto sul fatto che non abbiamo partecipato, più che altro perché non è la prima volta. Abbiamo parlato anche di altri bandi a novembre del 2023, quel bando Piemonte in bici, per quanto anche lì congegnato in maniera un po' particolare, ma a nostro modo di vedere c'era la possibilità di partecipare. Prima c'era stato a novembre del 2022 il bando della CRC sulle comunità energetiche rinnovabili, c'era stato detto che non erano stati lasciati dei progetti nei cassetti e quindi c'era poco tempo. Adesso vediamo che sono passati 20 mesi e continuiamo a non partecipare. Al di là poi delle motivazioni più o meno condivisibili, che capisco l'assessore ha spiegato anche abbastanza bene, non possiamo essere d'accordo con questa linea.
Grazie consigliere. Procediamo con la quarta argomentazione, che è nuovamente un'interpellanza proposta sempre dal gruppo Spazio Savigliano. In questo caso la illustra il consigliere Giacomo Calcagno a titolo di interpellanza sulle date, gli orari delle commissioni comunali. Prego.
Grazie Presidente. Tra un consiglio e l'altro passa solitamente più di un mese, a volte anche quasi due, e considerando le date e gli orari cui vengono convocate le commissioni consigliari sembrano ridursi più ad una pura formalità della procedura che ad un'occasione per approfondire gli argomenti che saranno discussi in Consiglio Comunale. Il tempo non mancherebbe per programmare le convocazioni, ma orari e date vengono sempre stabilite a ridosso del Consiglio, in base agli impegni, a volte anche solo di presenza, di sindaco e giunta, senza che i presidenti delle varie commissioni sentano la disponibilità dei consiglieri componenti. Prendiamo ad esempio la convocazione alla seconda commissione consigliare fissata per venerdì 19 alle 14 per permettere l'inserimento in extremis della proposta di modifica all'articolo 20 delle norme di attuazione del piano regolatore nell'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio di oggi. La questione riguarda l'insediamento di allevamenti intensivi nelle aree agricole produttive, problema che aspettava da molto tempo di essere affrontato e quindi che poteva essere discusso non in una situazione di massima urgenza. Chiediamo pertanto di concordare con i consiglieri i tempi e modi delle convocazioni delle commissioni, nel rispetto delle funzioni del Consiglio Comunale e di ogni suo componente.
Grazie consigliere Calcagno, in questo caso risponde il sindaco. Prego.
Confesso che in un primo momento avevo percepito questa interrogazione come un'interrogazione ostile. In realtà, leggendo poi l'ultima riga, ho realizzato che così non la devo considerare, e probabilmente anche nel corso della commissione di venerdì probabilmente ci siamo capiti meglio. Non è vero che le commissioni vengono stabilite in base agli impegni di sindaco e giunta, qualche volta può capitare, più per il sindaco che è impegnato normalmente in quegli orari lì negli incontri della Fondazione Ente Manifestazione, dei consorzi, dell'ospedale, l'ospedale dell'assemblea dei sindaci, nei vari incontri che dobbiamo tenere anche di tipo istituzionale, in provincia e via dicendo. Mi riferisco a quelle degli ultimi 15 giorni ed a quelle dei prossimi giorni. In realtà è un po' una necessità tecnica degli uffici, perché per arrivare alla discussione in Consiglio Comunale normalmente le delibere devono essere preparate appunto dagli uffici e alcune in particolare arrivano sulla base delle scadenze che ci sono, immagino quelle per esempio quelle dei tributi, quelle delibere di Consiglio Comunale che necessitano di un iter particolare. Alcuni vincoli sono dati anche dal fatto che il venerdì pomeriggio, se possibile, evitiamo, sabato e domenica non è possibile. E quindi qua, soprattutto quando si va al martedì a fare i consigli comunali, già ci sono tanti giorni a ritroso. Ora, se facciamo gli esempi delle ultime tre commissioni, ci sono state una commissione mercoledì, una commissione giovedì e una commissione venerdì. E siamo in linea coi tempi, con quello che è stato storicamente, proprio per i motivi che ho detto prima, è difficile fare diversamente. Per quel che riguarda la convocazione di mercoledì, era arrivata con 20 giorni d'anticipo, quindi c'era tra l'altro alle 18:30 un orario che era abbastanza potabile per tutti, diciamo così. Quella di la commissione di giovedì, quella riguardante il rendiconto, è stata concordata anche col consigliere Calcagno e col consigliere Occelli, con lui telefonicamente, col consigliere Calcagno de visu, incontrandoci. Infatti avevamo parlato, restava il giovedì oppure il lunedì, ieri prima del consiglio, ma sembrava un po' inappropriato, e tra i due devo dire che è stato più assecondato quella che era la richiesta, la preferenza del consigliere Calcagno che non quella del consigliere Occelli. Dopo, ovviamente ho sentito anche le disponibilità dei gruppi di maggioranza. Tra l'altro su richiesta del consigliere Zampedri, perché non competeva a me, ma fissare le riunioni in realtà è veramente un'impresa molto impegnativa, perché fare in modo che ci possano essere tutti. Per quel che riguarda invece la commissione di venerdì, è stato un caso, oserei dire abbastanza raro, dettato da una necessità stringente di urgenza dovuta alla delicatezza della materia e dalla necessità, tra virgolette, opportunità di portarla al più presto in Consiglio Comunale, cosa che non era scontata nemmeno venerdì scorso. Ora, su questo punto c'è stato la materia era molto delicata, eppure avevamo indicazioni, richieste pressanti da parte di cittadini comuni e da parte anche delle associazioni di categoria, ne parleremo poi dopo nella delibera, di addivenire al più presto possibile a una regolamentazione adeguata. È stato fatto un percorso molto serrato che però prevedeva tantissime riunioni, alcune interne, alcune esterne con chi aveva fatto osservazioni, e c'erano anche la consulta ecologia e la commissione agricoltura, e in quell'occasione avevo anche invitato i consiglieri a partecipare in modo tale che si potesse diciamo così, ci potessero avere degli spunti di conoscenza in più. Ragion per cui, se la richiesta è quella, cerchiamo di farlo. Noi cerchiamo di farlo riteniamo comunque che normalmente si faccia. Vorrei precisare un'altra cosa a proposito del fatto che sembra che siano delle ratifiche. Proprio nell'ultimo mese ci sono state tre occasioni in cui ho invitato i consiglieri tutti a presenziare, perché è già prima che si possono elaborare i progetti da portare avanti, e mi riferisco sia alla capigruppo di cui si parlava degli impianti sportivi, dove mi sono permesso di invitare tutti i consiglieri anche in non capigruppo, la commissione agricoltura, dove mi sono permesso di invitare tutti i consiglieri nonostante ci fosse un rappresentante di minoranza e un rappresentante di maggioranza, e anche la consulta ecologia, dove c'è un rappresentante di minoranza, un rappresentante di maggioranza, anche lì, cioè, tre occasioni in un mese. A mio avviso quelle sono occasioni, magari formulate in maniera, organizzate in maniera diversa, che possono aiutare tutti i consiglieri a entrare dentro le varie materie.
Grazie Sindaco, ha chiesto la parola al consigliere Occelli, prego.
Sì, come ha ammesso anche il Sindaco, la Commissione Bilancio non era proprio in un orario a me favorevole. Per quanto riguarda la seconda commissione, va bene, è stata un'eccezione, ci può stare, è stato un caso. Però vorrei far presente che magari non tanto nell'amministrazione Ambrogio, ma in quelle Cussa e Soave, le riunioni si facevano tranquillamente alle 6:30 e andava bene per tutti. Tra l'altro, se si riesce a fare la terza commissione, che è convocata da Pettavino, alle 6:30 in teoria si potrebbero fare anche le altre, perché comunque per chi lavora al pomeriggio, che cioè, credo sia normale lavorare al pomeriggio, chi non lo fa è fortunato, è difficile arrivare alle 5 a una riunione, quando non è questione di sacrificare il tempo libero, che sarebbe giustissimo per un consigliere comunale, è questione di sacrificare anche un po' il lavoro. Secondo me è possibile fare come si faceva una volta, 6:30, e non fare le 5:30. Poi è chiaro che bisogna guardare tutti, però quelle che dovevano essere eccezioni, all'inizio mi si è sempre stato detto solo questa volta, ha preso un po' troppo piede. Secondo me, se potessimo cambiare, sarebbe positivo.
Grazie consigliere Occelli. Ci sono altri interventi in merito? Consigliere Calcagno, prego.
Sì, quanto ha detto il consigliere Occelli è giusto, perché dobbiamo tenere in considerazione che io sono in pensione, quindi può anche andare bene qualsiasi ora. Però per chi lavora è giusto avere questo riguardo, anche perché in febbraio la prima commissione, il 20 febbraio, è stata convocata alle ore 15, la seconda commissione il 26 febbraio alle ore 16, quindi è una cosa che si ripete, quindi convocarle alle 18:30 penso sia una cosa giusta. Poi dopo non so se io sono un sognatore, eccetera, però adopererei le commissioni per sviscerare l'argomento, cioè non solo quando arrivano in commissione è già tutto preparato, no? E quindi molte volte poi facciamo lavorare addirittura di più gli uffici, perché come l'ultima volta sul regolamento della tassa raccolta rifiuti, tutti d'accordo, abbiamo fatto una variazione, quindi hanno dovuto ristampare, rimandare, eccetera, eccetera. Suggeriamo come gruppo di utilizzare le commissioni per raccogliere idee proposte su delle variazioni di regolamento, su quello che si vuol fare a Savigliano, anche se vogliamo, perché non è detto che solo dalla maggioranza possono arrivare le idee, possono arrivare anche dalla minoranza, possono arrivare da un semplice cittadino, a parte che siamo tutti uguali, non è che noi siamo più importanti. E questo è quello che chiediamo, cioè utilizziamo le commissioni non come la delibera deve andare in consiglio, la deve passare in commissione. Usiamo le commissioni per ascoltare e mettere insieme le idee di tutti, che poi se ci confrontiamo probabilmente riusciamo ad arrivare a una soluzione che serve di più alla città. È solo questo che chiediamo.
Grazie consigliere Calcagno. Se non ci sono altri interventi, io procederei ad affrontare la prossima interrogazione, che sempre proviene dal gruppo Spazio Savigliano e riguarda il passaggio a livello di via Ottavio Moreno, e se non sbaglio la illustra la consigliera Seliak. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che recentemente vi sono stati alcuni episodi di automobili rimaste chiuse all'interno del passaggio a livello, l'ultimo il 21 marzo scorso, si è appreso dai giornali, dato che purtroppo il sindaco non ha avuto l'accortezza di avvertire i capigruppo, che a seguito di tali episodi Ferrovie dello Stato ha chiesto la chiusura del passaggio a livello. Anche il sottopasso pedonale ciclabile merita alcune considerazioni, perché versa in pessime condizioni. Considerato che tale attraversamento ha un ruolo importante nel reticolo viario cittadino e che ogni decisione in merito va ben ponderata, considerando anche le eventuali alternative, si richiede quale sia la posizione dell'amministrazione comunale, se e come intende affrontare la questione e quale sia stata la risposta alla lettera di Ferrovie dello Stato.
Grazie, anche in questo caso la risposta è al sindaco, prego.
Allora, normalmente io faccio le comunicazioni di interesse di tutti, le faccio nelle capigruppo oppure a margine delle varie commissioni. Quando sono informazioni consolidate di un certo rilievo, immediate, lo scrivo anche nelle chat dove ci sono presenti tutti i capigruppo. Lì era appena arrivata la lettera, non c'eravamo ancora neanche confrontati, io stesso non avevo potuto approfondire, non so come sia arrivata sui giornali quella comunicazione, l'avete appresa dai giornali, quindi l'avete appresa senza che io ancora avessi consolidato una ipotesi, cioè quel minimo di istruttoria per poter darvi anche un'indicazione. Se dovessi darvi comunicazione di tutte le informazioni, le lettere che ci arrivano, le sollecitazioni che ci arrivano, cioè, ovviamente se dovessi darvele immediatamente in presa diretta con le chat, allora non finirei più. Ovviamente nelle varie occasioni lo dico. Questa era una richiesta pervenuta appunto da RFI che ipotizzava di chiudere il passaggio a livello, sulla quale il nostro pensiero immediato, che poi abbiamo ponderato, ma è immediato, è che non è una cosa possibile stante la situazione urbanistica della nostra città, perché il cavalcavia non è percorribile dalle biciclette, è già faticosamente percorribile dalle autovetture. Il sottopassaggio non è assolutamente adeguato per il passaggio, oserei dire nemmeno dei pedoni, ma ancor meno delle biciclette, ancor meno delle biciclette delle persone anziane, ancor meno delle biciclette delle persone anziane che vanno in centro, fanno la spesa e devono rientrare. Quindi allo Stato la nostra risposta, che non ho ancora formalizzato, ma che ho già anticipato circa 15 giorni fa in un incontro a margine di una conferenza stampa a chi mi aveva mandato questa lettera, è che non saremmo d'accordo su questo discorso qui. Sicuramente consentiremo, ci hanno chiesto di fare un sopralluogo sul posto e quindi di valutare delle soluzioni migliorative. Ne ho pensate alcune, quella che francamente mi piace di più, so che è legalmente possibile anche se tecnicamente bisognerebbe applicarlo, è quella di avere la doppia barra da una parte e dall'altra, si apre a destra, si apre anche a destra dall'altro lato, no scusate, si chiude prima quella di destra e poi anche quella di destra dall'altro lato e quella successiva, la seconda sbarra, quella per uscire, si potrebbe chiudere 10 secondi dopo, 15 secondi dopo, in modo tale che comunque la possibilità di scorrere ci sia. E mi hanno fatto presente che è comunque un un passaggio a livello che a tenerlo aperto ha la sua pericolosità, perché a volte noi diciamo ma quanto è stato stupido a quella persona che ha deciso di attraversare, certe volte dice, capita che magari ce n'è uno davanti che va molto piano o con la bicicletta, una persona anziana eccetera, che e poi riesce a passare, invece quello che è dietro non riesce, e quindi, la pericolosità c'è a prescindere dal fatto che comunque ci vuole molta molta prudenza. Loro sanno benissimo che mi aspettavo a questo punto l'interrogazione, e quindi prima di scrivere la lettera, se avete qualche altro prima di spedire la lettera, se avete qualche altro suggerimento, lo inserisco volentieri.
Grazie al sindaco. Consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Ma allora, francamente no, nel senso che mi sembra di capire che senza questa interrogazione effettivamente una condivisione non ci sarebbe stata, perché l'abbiamo appreso dai giornali e dopo commento anche questo, ma non è che poi dopo ci sia stata una condivisione, e ad oggi senza questa interrogazione forse una riflessione non sarebbe stata fatta, e questo si lega al discorso di prima, cioè forse una maggiore condivisione permetterebbe una valutazione un po' più ampia, perché di nuovo anche su aspetti di questa rilevanza forse condividere almeno con il Consiglio Comunale, se non addirittura con la cittadinanza, ecco, potrebbe valerne la pena. Quindi evidentemente l'interrogazione era corretta. Ecco. L'altro aspetto, ammetto che cominciamo a essere un po' preoccupati della riservatezza degli uffici comunali, perché è almeno la seconda volta in cui le notizie arrivano ai giornali senza che voi lo sappiate, perché leggiamo di giornali che hanno accesso a cassetti riservati. Adesso scopriamo che una lettera arrivata da RFI è arrivata prima ai giornali che al Consiglio, o che insomma, quindi sinceramente non lo so, mi sembra anche una risposta anche un po' opinabile.
Sì. Ringrazio la consigliera Seglia, che forse il sindaco voleva aggiungere.
Mi dicono
qualcosa
di precisare gli uffici, intendevo gli uffici come locali, non come uffici, nel senso di uffici comunali.
Grazie consigliera Seglia.
Ma allora, appunto, io devo assolutamente difendere gli uffici, perché prima di ipotizzare qualunque cosa che riguardi gli uffici, c'è qualcuno da cui parte la lettera, qualcuno dove arriva. Cioè, ci sono... io non sono in grado di sapere oggi quante persone al di fuori di questo del nostro municipio sono a conoscenza legittimamente, in modo pieno, con piena legittimità di quella richiesta o di quello di cui si parlava, l'altro esempio a cui si faceva riferimento. Ci sono persone che legittimamente al di fuori dei nostri uffici sono a conoscenza di questi fatti, quindi io devo assolutamente respingere da parte degli uffici ogni possibile ipotesi di accusa prima che sia, diciamo così, provata.
Grazie, abbiamo esaurito anche il tempo per questa interrogazione, direi che non abbiamo esaurito. Prego sindaco.
No, c'è un piccolo dettaglio, che questo tema è stato comunque segnalato all'agenda della mobilità, allo studio che si occupa dell'agenda della mobilità, perché effettivamente è un punto critico comunque per quel che riguarda la viabilità.
Grazie. Passerei alla successiva interrogazione, sempre per... proposta dal gruppo Spazio per Savigliano. In questo caso l'argomento è la raccolta dei rifiuti e l'interrogante è il consigliere Tesio Paolo. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che l'amministrazione comunale ad inizio 2023 ha promosso una campagna di sensibilizzazione supportata dal consorzio XEA denominata Città Pulita. Tale campagna prevedeva una verifica delle anomalie, una mappatura delle zone con maggiore frequenza delle violazioni, la raccolta di tutto il materiale abbandonato per un mese e la pesatura del materiale raccolto. Nel mese di febbraio 2023 sono state raccolte 12 tonnellate di rifiuti abbandonati. Secondo quanto annunciato alla campagna di sensibilizzazione, era previsto anche un aumento dei controlli sul territorio. Cito: nel periodo immediatamente successivo, sulla scorta della mappatura redatta dagli operatori dedicati alla raccolta, la Polizia Municipale inizierà un'attività di verifica degli abbandoni sul territorio, cercando di risalire all'identità dei cittadini responsabili del comportamento scorretto. Considerato che non è noto se successivamente alla sperimentazione di febbraio 2023 sia continuato il servizio di raccolta del materiale abbandonato e le eventuali quantità recuperate, anche perché 12 tonnellate non è assolutamente una cifra trascurabile al mese, sono più o meno il 2% di quello che viene prodotto annualmente. Da un accesso agli atti effettuato dal nostro gruppo consigliare emerge come le sanzioni relative all'abbandono dei rifiuti siano stati 34 nel 2021, 39 nel 2022, 27 nel 2023. Dallo stesso accesso agli atti emerge come le sanzioni relative alle deiezioni canine siano state 4 nel 2021, 2 nel 2022, 1 nel 2023, quindi un trend in diminuzione. Da un'analisi dei dati forniti dal consorzio XEA emerge come la percentuale di raccolta differenziata sia stata pari al 71,43 nel 2021, 72,36 nel 2022 e 72,14 nel 2023 e che l'incremento decisivo sia stato nel 2019 a seguito dell'estensione del servizio di raccolta porta a porta anche nell'area extraurbana. 68,5 nel 2017 e 72,3 nel 2019, prevista nel precedente appalto di raccolta rifiuti. Che l'appalto di rifiuti di igiene urbana attualmente in vigore è in scadenza, se non erro, nel 2025 e a breve quindi il consorzio XEA dovrà approntare il nuovo capitolato d'appalto. Alla luce di tutto ciò si richiede se il sistema di raccolta rifiuti organizzato per febbraio 2023 sia continuato nei mesi successivi, con quali risultati. Come l'amministrazione giustifichi una serie di annunci e proclami a mezzo stampa di maggiori controlli nel 2023 a fronte di una diminuzione delle sanzioni del 30% rispetto al 2022 e del 20% rispetto al 2021, con una raccolta di percentuale di raccolta differenziata sostanzialmente invariata rispetto al 2022. Quali siano poi le principali modifiche che l'amministrazione richiederà, intende richiedere, nel nuovo appalto del consorzio XEA? Grazie.
Grazie consigliere Tesio, lascio la parola per la risposta all'assessore Ferraro, prego.
Grazie. Ma io più che rispondere nel particolare vorrei illustrare quello che è stato l'atteggiamento di questa amministrazione nei confronti di questa problematica dei rifiuti, che è una cosa molto, spessa rispetto ad altre situazioni di amministrazione. Allora, la premessa è questa: io ritengo, o riteniamo, che quello che si è fatto a Savigliano negli ultimi 15-20 anni sia da ascrivere a una positività, nel senso che le amministrazioni che ci hanno preceduto, tra cui ero anch'io seduto da quella parte, comunque ha dimostrato nell'arco degli anni di avere molta attenzione alla problematica dei rifiuti. E lo dimostra il fatto che, guardando i dati ultimi, quindi di quello che fa riferimento nella interrogazione, se guardiamo i dati ci danno questo riscontro. Allora, quello che viene imputato alla richiesta rispetto a quello che abbiamo messo in opera è una strategia un po' diversa da quello che era il passato. Senza questo ribadire che l'obiettivo del 70-72 della differenziata, quello che ha prodotto e i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni sono altamente positivi. Lo dimostra il fatto che, per esempio, noi come comune di capofila nel consorzio, vi ricordate recentemente, siamo stati premiati al primo posto per le capacità che ha questa città di Savigliano di fare la differenziata e portare a casa i risultati. Questo è un risultato molto importante. Lo dimostra il fatto della media sulle tariffe, media di tutti gli utenti. Savigliano è sui 120, dai dati, 120 euro all'anno nella media, mentre la media regionale è 185. Quindi, per avallare questo tipo di impostazione che da sempre Savigliano fa in questo settore. Dopodiché, giustamente, siccome si è insediata una nuova amministrazione, la strategia cambia rispetto a chi aveva una posizione di un certo tipo rispetto magari alla nostra, che abbiamo introdotto delle novità. La prima questione che riguarda la mappatura di cui fa riferimento l'interrogazione è stato un problema strategico, non tanto di raccogliere 12 quintali. E la strategia è stata che c'è stata un'intesa tra noi, l'assessorato e l'azienda che raccoglie i rifiuti, perché questo servizio ci ha permesso di fare una mappatura precisa sulle zone di Savigliano e dove c'era più precarietà di abbandono, di raccolta, e quindi abbiamo prodotto, che è stata pubblicata anche sui giornali locali, se andate a vedere, la classificazione delle varie vie e delle varie zone di Savigliano per poterci concentrare, che è soprattutto non tanto un problema di raccolta, perché ripeto, siamo i primi in Piemonte, cioè no scusate, i primi nel comprensorio al 72%, che è già una bella media, per cui invece era il problema degli abbandoni e quindi del decoro della città, che è più importante come potenziare la differenziata. Questo è stato. Quindi quel tipo di, che non poteva durare perché aveva due aspetti negativi. Uno, che se abitui la gente a passare col carrettino tutti i giorni, allora l'incentivo è quello di dire allora lasciamolo lì, tanto qualcuno passa. E poi ci sarebbe stato comunque un aggravio di spesa per l'utenza e quindi di conseguenza il pagamento della TARI. E quindi è stata fatta una sperimentazione, tra l'altro concessa dal consorzio a costo zero. Quindi questa è una cosa. L'altra questione è stata il problema dell'acquisizione, l'acquisto di tre fototrappole, telecamere cosiddette, che ci hanno permesso in questo periodo, individuando quelle zone che avevamo visto che erano più precarie nella conduzione, faccio citazione per esempio il centro storico davanti al Milanollo, Cesare Battisti, all'Arco, via Galimberto eccetera, dove c'era molto più disagio di altre zone della nostra città. E quindi questo è un servizio che dà una deterrenza al, quando le persone si sentono in qualche modo, spiate un termine comunque, controllate, sono portate a comportarsi meglio. Quindi questa è la strategia. Non solo la repressione le multe. Io, che mi sento comunque sempre un uomo progressista, quindi faccio parte di una tradizione di un certo tipo, che non ho mai rinnegato, credo che l'attenzione di una pubblica amministrazione deve essere quello dell'educare le persone, non con la repressione, perché questo vorrebbe dire che costruiamo una società. E quindi questo tipo di lavoro che i vigili hanno fatto e che continuano a fare, anche quando vediamo nelle telecamere le persone che abbandonano, si chiamano, si discute, si dà la possibilità di redimersi da quelle cose, e quindi vediamo che ci sono dei risultati. Perché noi, quello che diceva Giorsino sulla cultura, dobbiamo trattare i nostri cittadini come persone adulte. Poi è ovvio che siccome l'80% dei cittadini italiani fa il proprio dovere su questo settore, e dobbiamo puntare a quelle persone che non si comportano ancora bene. E questo poi lo vedremo nel prossimo appalto. E lo dimostrano anche i fatti, per avvalare questa mia tesi, per esempio, che rispetto ai crediti che noi abbiamo adesso nel 23 nei confronti del consorzio di risorse che arrivano a Savigliano, perché siamo stati così bravi, direi io, quindi, anche se delle volte per farci dispetto ci tiriamo i salsi addosso per non dire altro. Allora, sul controllo per esempio dello spazzamento, che è successo, che ci accorgevamo rispetto alla convenzione prevista col consorzio, con la ditta, non c'erano i passaggi previsti. Abbiamo fatto dei controlli tramite il consorzio con le loro organizzazioni e sono ritornati al Comune di Savigliano circa 17.000 euro di crediti nei nostri confronti, proprio perché l'abbiamo preso sul fatto, perché non c'era un controllo che dava questo tipo di giustificazione. È stato fatto nei mesi di ottobre-novembre e abbiamo avuto questo risultato. Ma l'altro, per avallare sempre questa tesi di continuità, noi incassiamo per il 23 85.000 euro, per esempio, sulla vendita del vetro che il consorzio fa, come per le RSU 22.900 euro. Totale, su tutti i materiali che riguarda la differenziata, il Comune di Savigliano avrà come compensazione alle tariffe 290.000 euro per il 23. Quindi questi sono i risultati di una campagna, in qualche modo, di consapevolezza dei cittadini che dobbiamo portare avanti. Quindi qui non c'è imprimato prima e dopo, c'è una continuità di quello che è stato fatto dalla precedente amministrazione, che ha apprezzato dal mio punto di vista e che va continuato, perché noi vogliamo essere al mass del top. Questo è il concetto a cui volevo rispondere. E quindi una nuova strategia che vorremmo provare a mettere in campo col consenso dei cittadini. Perché, ripeto, quel concetto di repressione solamente fino a se stesso, secondo me almeno non paga. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto della interrogazione, il nuovo appalto scade al giugno del 2025. C'è il vecchio, scusa, il nuovo sarà da venire. Allora, noi ci siamo concertati con il consorzio, per cui vorremmo essere da capofila ai 52 comuni, perché anche loro hanno un po' di difficoltà rispetto specialmente ai piccoli comuni. Vorremmo arrivare nell'autunno a presentare la nuova piattaforma e quindi la nuova convenzione del comune di Savigliano nei confronti del consorzio, che possa andare poi che possa fare anche da traino agli altri comuni, dei 52 comuni del nostro comprensorio, perché ci riconoscono questo ruolo di leadership. Per cui quello che annuncio e quello che voglio dire a tutto il Consiglio, che nelle prossime settimane sarà prodotto, dopo una discussione all'interno della nostra maggioranza, di un documento complessivo, una specie di manifesto di tutto quello che dovrebbero essere i contenuti della nuova alle modifiche, alcune iniziative per andare a migliorare sia la differenziata e sia per il comportamento e gli abbandoni. Ci sarà un documento che prende tutta la casistica dei rifiuti, anche la problematica dei cani, verrà offerto in discussione, dopo averlo approvato come maggioranza, verrà proposto a tutti i cittadini di Savigliano tramite i due giornali locali con delle pagine, in modo che faremo un percorso di questi mesi per arrivare in autunno, avere una posizione naturalmente condiviso, però se mi permettete le conclusioni finali li farà questa maggioranza, perché abbiamo un dovere nei confronti dei cittadini, dobbiamo presentare dobbiamo fare delle azioni che vanno a ancora migliorare ancora di più questa città, perché lo slogan è città decorosa e pulita. Questo è l'impegno, e senza campanilismi, senza propaganda, perché non c'è questa cosa, c'è soltanto così la voglia di tutti noi che siamo qui a metterci alla prova, e quindi tutto quello che si fa per il bene di Savigliano e non per campanilini personali o per dimostrare i gruppi che sono, uno era più bravo, l'altro non è bravo, uno è coglione, questa mi è scappata. Quindi questa è la...
Grazie Assessore Ferraro della lunga ed esaustiva risposta, ma chiedo al consigliere Paolo Tesio se si ritiene soddisfatto della risposta. Prego.
In parte, non ho capito solo una parte, cioè credo Ferraro abbia visto più di dietrologia di quanta ci sia in realtà in questa interrogazione. Nessuno voleva fare più bravo o meno bravo, assolutamente, era perché ritengo che sia un tema molto importante per quanto riguarda la città, a prescindere da chi l'amministra. L'interrogazione aveva due parti, come direbbe il consigliere Ambrogio, che oggi non c'è, una parte costruence e una parte destruence. La parte costruence è quella sul nuovo appalto del 2025. Sono sicuro che quando ha detto che verrà presentato un programma, dopo averne parlato con la maggioranza, intendesse tutto il Consiglio Comunale, però sono certo che ci sarà anche lo spazio per discuterne. La domanda è, perché non ho capito bene, ma magari solo tanto perché è ancora una fase abbozzata, la questione del capofila e di questa piattaforma. La mia intenzione era quella di discutere poi dell'appalto, quindi delle richieste di miglioramento del servizio, ed era fondamentalmente per questo, perché il grosso delta, diciamo, sulla raccolta differenziata è stato, come ho detto prima, quando si è passato al porta a porta alle campagne, dove abbiamo raggiunto un 4-5% in più. Siamo arrivati a un punto in cui aumentare questa percentuale è comunque più difficile rispetto a prima, perché l'area del porta a porta è già abbastanza esteso, Savigliano è un comune esteso, quindi io credo che più idee ci siano e più ci sia la condivisione, meglio sia. Quindi questa era la parte. La parte invece destruens era relativa al fatto in cui vedevo, non vedevo una coerenza tra i dati e quanto annunciato. Nel senso, quello che avevo già detto all'epoca, non basta dire vogliamo la città pulita, e non lo dico con polemica, sono sincero, vanno fatte tutta una serie di iniziative e in parte sono state fatte. Sono assolutamente, anzi ringrazio che abbia detto che un servizio che va a prendere i rifiuti non sia sostenibile né economicamente né perché abitua la gente, perché era la prima cosa che avevo pensato, l'avevo detto e non ero assolutamente d'accordo. È servita a mappare, non che questo lavoro non ci fosse, ma se è servita a mappare bene, ancora meglio. Il discorso è che mi aspettavo un aumento delle contravvenzioni, proprio sulla base di questa mappatura, altrimenti viene da pensare, ma allora prima le multe si facevano a caso? E nel caso se ne facevano comunque di più. Ora, io non è che sia un fautore delle multe, ma anzi, chi le fa, quindi i vigili urbani, assicuro che quelle che vengono fatte sono solo una minima parte magari di quelle che effettivamente dovrebbero essere fatte, proprio perché si va a parlare con le persone, si cerca di educarle. E quindi ho visto questa diminuzione proprio come una non coerenza. Sentivo parlare di vogliamo la città pulita fino alla morte, poi abbiamo il 20% in meno delle multe. Non è polemica cosa, sono numeri, io sono abituato a basarmi sui numeri, secondo me è una cosa che non torna. Una grande campagna e dei risultati che non sono in linea con quello.
Grazie consigliere Tesio, io intanto ne approfitto per ricordare a consiglieri e assessori che il tempo di richiesta piuttosto che il tempo di risposta dovrebbe stare nell'arco di 10 minuti complessivi per quel che riguarda le interrogazioni, ma non sempre questo si verifica. Ora, il Presidente è molto disponibile, però bisogna cercare di non abusare della pazienza di nessuno. Quindi procederei con la prossima interpellanza, che è presentata dal gruppo Spazio Savigliano, riguarda la presunta candidatura regionale dell'assessore Brizio Federica e viene illustrata dal consigliere Paolo Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che alcune ricostruzioni giornalistiche hanno riportato come fosse certa la candidatura della vice sindaco Federica Brizio in una lista civica in sostegno del candidato presidente Cirio, appoggiato dai principali partiti di centrodestra e destra, e che l'assessore Brizio proviene dal gruppo Progetto per Savigliano, che si è sempre proclamato civico, e recentemente in alcune interviste è stato affermato che la lista è stata l'embrione del progetto civico Portera. Considerato che la candidatura del principale esponente del gruppo nella cosiddetta lista del presidente, in coalizione con altri principali partiti di centrodestra e destra, va in controtendenza con la presunta civicità della maggioranza a sostegno della giunta Portera. Si richiede se la ricostruzione di cui sopra sia corretta e quali siano le motivazioni che hanno portato alla mancata candidatura della vice sindaco, e quale sia la posizione della maggioranza in merito. Faccio solo una postilla. Non è nostro modo basarsi su indiscrezioni giornalistiche o quant'altro, ma credo che il tema sia stato ampiamente dibattuto anche sui giornali locali, possa essere oggetto di discussione in Consiglio Comunale, visto che comunque riguarda tutto il Consiglio. Ecco.
Grazie consigliere Tesio, ci sono interventi da parte dei gruppi, consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora intanto ringrazio il consigliere Tesio perché con questa interpellanza abbiamo la possibilità di mettere in chiaro un tema di cui si è parlato tanto effettivamente, però probabilmente senza le dovute conoscenze. È vero che il progetto per Savigliano è sempre stato un percorso civico, è nato per progettare una città, Savigliano, da sempre al centro di tutte le nostre azioni. Civici non vuol di certo dire che in noi non esiste un'idea politica, ma vi assicuro che noi non abbiamo tessere di partito, se è questo che intendeva il consigliere nell'interpellanza. Aver creato un progetto civico ormai 14 anni fa non vuol dire aver rinnegato un passato che ci ha visto all'interno di gruppi politici dell'area del centrodestra, ma che di base ha sempre consolidato in noi la voglia di creare e di vedere la nostra città crescere con progetti sostenibili e visionari. Ne un esempio il nuovo polo scolastico, che a gran voce acclamiamo ormai da molti anni, in minoranza prima e in maggioranza oggi. Come credo nemmeno voi lo vogliate rinnegare, oggi dietro al nome di un nuovo gruppo consigliare civico, ma di base con origini che si identificano in una corrente politica molto chiara. Su questi banchi però, vi assicuro, abbiamo sempre cercato di portare le idee e non i dibattiti di colore di partito. Ci ha fatto molto piacere ricevere l'invito dell'attuale governatore del Piemonte e del suo entourage a pensare di poter partecipare alle prossime elezioni regionali. Sintomo di grande stima nei nostri confronti, nei confronti di Savigliano, della nostra città, che dovrebbe pretendere sempre un proprio nome all'interno di un'amministrazione regionale. E per questo motivo, che lo ringraziamo per la proposta, che purtroppo però abbiamo notato arriva sempre solo da una sola parte politica. Sarebbe bello, e lo dico in maniera sincera, e di sicuro non motivo di discussione per noi, se tutti i colori politici proponessero una tale opportunità alle amministrazioni comunali che si alternano a Savigliano. Lavorare con un filo diretto comune, provincia, regione, è sempre stata un'ambizione, per rendere più snelli e tangibili i sogni di realizzare una città diversa. E già, perché come abbiamo sempre detto più volte noi di progetto per Savigliano, se un'idea è bella e basta, di qualsiasi colore essa sia. Tornando all'interpellanza, il progetto civico della lista Cirio, così come scritto, si avvicinava molto alla nostra idea di amministrazione, una coalizione con personaggi provenienti da idee politiche differenti, ma con un unico obiettivo. Avrete letto, visto che seguite molto attentamente le testate giornalistiche, che tale lista sarà composta da personaggi provenienti da idee politiche differenti, una consigliera di maggioranza dell'amministrazione di Cuneo, dunque in capo al centro-sinistra, un sindaco dell'area di azione ed altri due provenienti da esperienze politiche differenti. La civicità di Federica e il progetto per Savigliano avrebbe potuto dare ulteriore valore a questo concetto, l'idea di costruire un progetto tutto nuovo. Resta per noi la consapevolezza di aver perso probabilmente una grande occasione, che avrebbe dato alla città un'importanza assoluta nel panorama amministrativo regionale futuro. Sono sicuro che però la sua interpellanza, consigliere, avesse una mira specifica, che non era assolutamente di capire quanto valga questa occasione persa per Savigliano, ma bensì di capire se per caso ci sia stato qualche scontro all'interno della maggioranza, in modo da poter ricamare qualche titolo un po' più importante. Ebbene no, consigliere Teso, è stato fatto un passo indietro da un progetto per Savigliano proprio per evitare quelle persone come lei si sarebbero fatte prendere dall'impeto politico per un'avventura questa che non sarebbe stata assolutamente riconducibile alla destra, come lei cita, se non per il candidato appoggiato. Chiudo sottolineando quanto ci abbia fatto sorridere che sia stata fatta un'interpellanza, poi lei ha fatto la puntualizzazione finale, sulle parole scritte da un solo giornalista su di una sola testata giornalistica, mai ufficializzata e mai nemmeno argomentata dalla nostra diretta interessata. Si chiama processo alle intenzioni dalle nostre parti, perché fino a prova contraria, fino ad oggi, la candidatura di Federica Brizio è sempre stata solo presunta e mai reale. Grazie.
Grazie consigliere Pettavino. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi consigliari? Non mi sembra ci siano altri interventi, in questo caso l'assessore Abrizio vuole intervenire.
Sì, grazie Presidente. Volevo solo aggiungere tre piccole cose. Una, ringrazio il capogruppo di Progetto per Savigliano, che è una lista civica che io ho fondato insieme a alcuni dei miei colleghi che sono oggi presenti qua in Consiglio, e che è una lista civica che si occupa, appunto, come diceva il mio capogruppo, di progettare e di avere una visione diversa da quella che può essere così pilotata magari da tessere di partito. Ringrazio anch'io il Presidente della Regione per aver pensato al mio nome da portare in regione a rappresentare la città di Savigliano in una lista civica, E poi rimarco quello che avete già detto entrambi, che sui giornali è comparsa un'ipotesi, una notizia, da me mai avallata. E quindi, secondo me, non è un argomento da discutere in consiglio comunale, anche perché le notizie sono uscite quando io già avevo rinunciato alla candidatura. Quindi si sta parlando del nulla.
Grazie. Ci sono altri interventi? No. Quindi possiamo procedere alla prossima Scusi, consigliere. Prego, consigliere Tesio.
Grazie. Allora, era stata posta come interpellanza e sono sincero, mi aspettavo un dibattito un po' più aperto all'interno di questa maggioranza. Dubito che non ci siano stati, cioè che non si volessero fare altri interventi, perché anche qua la logica mi porta a dire se un'occasione persa. Allora perché non c'è stato? Se la si ritiene un'occasione persa, perché allora non si è andati avanti convintamente su questa cosa? Non lo so, volevo sottolineare due cose. Una, non c'è stato solo un giornale. Ho sogno, ma io ho visto uno dei due giornali locali in cui si citava anche un intervento del sindaco in merito. Devo dire la verità, basandomi solo sul giornale, sul primo giornale, anche per come era scritto, si poteva anche effettivamente non portarla in consiglio. Una volta che esce su un giornale locale, il sindaco ne parla e quindi diciamo che... Oh, sbaglio? No, secondo me è giusto che la città lo sappia. Io credo che se veramente... si creda un'occasione persa, si doveva andare avanti. Fatto sta, io non voglio far polemica a destra, a sinistra, io ho parlato di partiti di centrodestra e destra. Il presidente di Cirio ha una tessera di partito, ma come normale che sia, c'ha una maggioranza che lo appoggia e una minoranza, come tutti nella politica, perché avere tessere di partito non è una cosa in meno, una cosa in più, è semplicemente credere in determinate idee politiche, e se lo si fa si deve anche essere orgogliosi, cioè non è che si va a rubare in casa di altri, sia una tessera politica pilotata dai partiti. Siamo abituati a una retorica degli ultimi 20 anni che ci ha portato a dire che la politica è una cosa brutta, la politica è quello che ci permette di andare avanti giorno dopo giorno, quindi anche su questo siamo abbastanza divisi. Io alla civicità di per sé non credo, proprio per i motivi che ho detto. Una persona può essere civica, ma ha sicuramente delle idee in un senso o nell'altro, che poi non avere tessera di partito è un altro discorso. Infine, mi si diceva prima che non si voleva far polemica, io faccio solo notare che in due occasioni di elezioni, membri di questa maggioranza, sto parlando di elezioni provinciali, il sindaco si è schierato in prima persona con il candidato sostenuto dal centrodestra D'Armazzo, e in questo caso si è parlato di una possibile candidatura di un assessora e vice sindaco nelle liste di Cirio. Anche questo è un fatto e non l'avete smentito, quindi non sto dicendo nulla di strano.
Sì, ci sono altri interventi? Mi chiede la parola al sindaco perché è stato coinvolto nell'interpellanza. Prego.
Ma soltanto per dire, perché la risposta è di una persona, ma aggiungo soltanto una parola visto che sono stato coinvolto. Quando sono uscite le notizie sui giornali, che erano tra l'altro dubitative, io sapevo già, perché lei me l'ha comunicato, che aveva rinunciato. Ora, il fatto che qualcuno ritenesse che potesse essere una cosa valida o una cosa non valida, ciascuno giustamente ritiene di pensarlo, assolutamente legittimamente, condivido quello che ha appena detto il consigliere Paolo Tesio sul fatto che tutti abbiamo la nostra anima, anche se ci siamo impegnati a occuparci della nostra città, però le notizie sono uscite quando io sapevo già che Federica aveva fatto la sua scelta dopo la sua giusta riflessione.
consigliere Pettavino,
i giornali mi hanno chiesto giustamente qual è il mio pensiero, io rispondo sempre, è finito lì, ma ormai era già un fatto passato.
Consigliere Pettavino, ancora un minuto, prego.
Sì, cercherò di non andare oltre, però mi sembrava giusto dare due risposte. Allora, al consigliere Tesio. Non ho mai detto di aver non volevo smentire il fatto, non ho mai detto in tutto quello che ho letto che non abbiamo mai negato il fatto che il pensiero ci fosse e che il fatto ci fosse, quindi questo assolutamente, così come non ho mai criticato l'avere una tessera di partito, anzi ho ricordato che ce l'avevamo anche noi in passato e chi lo sa, magari in futuro si potrà avere. La precisazione sull'articolo del giornale, io ho scritto solo una perché tutte le altre ipotizzavano, quella invece diceva, adesso non faccio nomi perché non mi interessa, però credo ci riferiamo tutti a quella che abbiamo letto, per cui io dico è l'unica che ha detto è successo questo, le altre dicevano si parla di, e sul si parla di abbiate pazienza, ma secondo me è davvero un processo, un'intenzione non un fatto. Chiudo dicendo, visto che il punto, il focus, poi è un diritto questa interpellanza, ci mancherebbe, così come credo fosse giusto che le dessimo una risposta, il perché il passo indietro. Non era sbagliato né andare avanti né andare indietro, ma noi abbiamo sottolineato la civicità di questo progetto e quindi la volontà di fare un passo indietro perché non sarebbe stata capita questa cosa. Da lì in avanti era da costruire tutto probabilmente, c'è stato forse un pensiero, non c'è stata una cosa che da lì in avanti poteva essere già, cioè Federica Brizzo non era già in regione, c'era tutto un percorso da fare, quindi era un'opportunità ma non era una cosa sicura e quindi abbiamo detto no, una cosa sicura, questo ovviamente faceva parte di una campagna, di un percorso elettorale. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono ancora altri interventi, mi sembra che il consigliere Tesio abbia esaurito, quindi posso passare alla prossima interrogazione che riguarda invece il servizio di manutenzione al cimitero comunale, ancora una volta presentato dal gruppo Spazio Savigliano, l'interrogante in questo caso è il consigliere Paolo Tesio, prego.
Grazie Presidente. Premesso che con la determinazione numero 78 si è provveduta al rinnovo del servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale di Savigliano per il periodo dal 1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025 alla cooperativa Servizi Piemontese SCS, che in precedenza, a luglio 2022, l'amministrazione aveva affermato che tornare indietro da un'esternalizzazione del servizio non era semplice e che comportava tempi tecnici. Che nell'ottobre del 2022 si era indetta la gara d'appalto dei servizi di gestione e manutenzione, aggiudicata dalla cooperativa Servizi Piemontesi SCS, avente validità per il periodo dal 1 marzo 2023 al 29 febbraio 2024. Considerato che nel programma elettorale con cui il sindaco si è presentato alle elezioni è citato, appare opportuno ridurre le esternalizzazioni valorizzando al massimo le risorse materiali, ma soprattutto umane di cui dispone il Comune. Che nell'attuale giunta almeno due componenti tra cui il sindaco si erano espressi in maniera contraria all'esternalizzazione del servizio nel 2021, se nel luglio 2022 era comprensibile, dato il recente insediamento dell'amministrazione comunale, non avere tutte le informazioni necessarie per decidere, se nell'ottobre 2022 poteva ancora essere comprensibile che l'amministrazione non avesse raccolto sufficienti informazioni, sottoasse quindi per un mantenimento dello status quo indicendo una gara d'appalto, considerato inoltre che nel febbraio 2024 sono ormai passati 20 mesi dall'insediamento dell'amministrazione, che quindi sono maturate le tempistiche per una scelta consapevole, si richiede di conoscere le motivazioni dietro a questa scelta, di conoscere le motivazioni di una così netta differenza tra quanto propagandato e affermato all'opposizione e quanto effettivamente messo in pratica una volta eletti in maggioranza.
Grazie consigliere Tesio, la risposta all'interrogazione spetta al sindaco. Prego.
Sì, perché dal titolo sembrava una interrogazione sui lavori pubblici, invece mi sembra una interrogazione politica. E quindi rispondo io. E allora, innanzitutto confermo e ribadisco quello che c'è scritto nel nostro programma, cioè appare opportuno ridurre le esternalizzazioni valorizzando al massimo le risorse materiali, ma soprattutto umane, di cui dispone il Comune. Confermo il giudizio che avevo dato di essere contrario all'esternalizzazione del servizio del cimitero nel 2021, confermo quello che ho già detto in passato a proposito del fatto che una volta che il servizio sia andato fuori è molto difficile riprenderselo, e questo vale per una serie di servizi anche nazionali che sono affidati a terzi, compreso quello dell'acqua, delle autostrade, eccetera. Una volta dato è molto difficile riprenderselo, ma per ragioni tecniche. Per quel che riguarda l'aspetto specifico, ancora adesso, al momento noi non abbiamo un servizio, diciamo così, di operai, diciamo, che abbia le caratteristiche proprie per reggere un cimitero che richiede delle peculiarità particolari negli operai. Non vogliamo assolutamente escludere che magari entro la fine della legislatura si possa rientrare nella gestione in-house. Ripeto, non è così facile, speriamo di farcela. Sarebbe bello. Per quel che riguarda il principio in generale, è tanto vero che siamo dell'idea di gestire il più possibile in-house che esternalizzare, che la risposta a quello che prima chiedeva la consigliera Seliak, cioè di esternalizzare la gestione del Palazzo Cravetta, ha una sua risposta nostra e nettamente, esattamente contraria rispetto a quella che era stata più volte ribadita dalla precedente amministrazione, quando si diceva più volte in questo Consiglio Comunale il Comune non è in grado di, dobbiamo affidarlo a qualcuno perché il Comune non è in grado, non ha la possibilità, non ha le forze, non ha gli strumenti necessari per poterlo gestire direttamente. Ebbene, noi finora abbiamo gestito direttamente e ci siamo ben guardati dalla possibilità di esternalizzare. Ritengo anche che appunto come lo stiamo gestendo stia andando abbastanza bene, e questo consente, questo fatto di non esternalizzare consente di riaffermare il principio che c'era nelle prime pagine del nostro programma, il principio di responsabilità politica. Sicché, grazie al fatto che il Cravetta, dico il Cravetta perché è l'esempio su cui ci siamo dedicati di più, non è esternalizzato, consente legittimamente, democraticamente al consigliere Occelli di chiedere conto all'assessore Giorsino della gestione del Cravetta, e consente all'assessore, gli attribuisce all'assessore Giorsino il principio di responsabilità politica e di dover dare spiegazioni ai propri cittadini tramite i consiglieri.
Grazie Sindaco. Consigliere Tesio, è soddisfatto della risposta?
No, soprattutto nell'ultima parte, perché la prossima volta che voglio parlare di cimitero allora farò un'interrogazione su Palazzo Muratori Cravetta, perché non era questo l'oggetto. Allora, non stiamo parlando dell'in-house in linea di principio, perché su quello mi trovo anche d'accordo. Lei ha detto che nel 2021 era in disaccordo con l'esternalizzazione, ma questa è un'esternalizzazione, esattamente come lei dice, non ci sono le risorse per poterla continuare in-house. Non è che ci siamo svegliati nel 2021, cosa facciamo oggi, esternalizziamo la gestione del cimitero. Era dovuta a una serie di cause che sono esattamente le stesse. E quindi La mia interrogazione era proprio per questo. Visto che c'erano delle cause, visto che queste cause si stanno protraendo, nel momento in cui spettava a voi decidere, avete mantenuto quello che era. Quindi legittimate la scelta che ci fu all'epoca. Conta niente adesso dire che si era contrari all'epoca e si è di nuovo contrari, perché se foste veramente contrari avreste cambiato. Siccome non avete cambiato perché ci dite che ci sono delle condizioni che non è possibile, legittimate la nostra scelta dell'epoca. E qui questa è la grossa differenza tra l'opposizione, e invece la maggioranza è il dover decidere, perché sarebbe tanto facile dire siamo contrari, sforziamoci di capire perché una scelta è stata fatta. Sono sicuro che anche il consigliere Ambrogio, che in quell'epoca era sindaco, io non mi sono occupato dell'esternalizzazione, ma la mia idea era assolutamente in linea con quella della giunta, sarebbe d'accordo su questo discorso, perché era tornato subito nel primo consiglio di questa consigliatura. Aveva risposto l'assessore Abrizio, che appunto era dopo un mese, quindi capisco che forse lì era un attimino difficile dare una risposta compiuta. Adesso, ripeto, sono passati 20 mesi, la situazione non è cambiata, vedo che quindi la scelta è stata, anche sulla base del servizio che è offerto, vedo che la soluzione che avevamo prospettata è quella corretta.
Grazie. Consigliere Tesi, io informo il Consiglio e la Giunta che in questo momento avremmo esaurito i 90 minuti, l'ora e mezza dedicata alle interrogazioni e interpellanze, ma visto che in questo caso c'è solo più un'interrogazione relativa alla Commissione Locale del Paesaggio, direi di esaurire anche questa interrogazione in modo che per il prossimo Consiglio ci saranno oltre alle altre magari anche quelle che oggi non sono state trattate in capo al consigliere Ambrogio. Quindi in questo caso è nuovamente Spazio Savigliano che interroga il sindaco nella figura del consigliere Paolo Tesio. Torno a cedere la parola al consigliere, prego.
Grazie Presidente, sarò brevissimo. Alcuni professionisti ci hanno segnalato che la Commissione Locale per il Paesaggio non viene convocata ormai da diversi mesi. A quanto ci risulta, l'ultima è stata l'8 gennaio. Questo potenzialmente può comportare ritardi in alcune pratiche che necessitano del parere obbligatorio di tale organo. Si richiede le motivazioni di tale situazione, se ce ne siano, e se questo abbia causato ritardi nelle pratiche, quante sono al momento quelle che devono ottenere la valutazione da parte della suddetta Commissione.
Grazie, risponde il sindaco, come già annunciato.
Dato atto che da alcuni mesi l'ufficio urbanistica e assetto del territorio sguarnito per l'assenza di un dipendente che svolgeva la funzione di responsabile del procedimento dei processi tecnico-amministrativi relativi alle autorizzazioni paesaggistiche, ai pareri paesaggistica. Ciò non ha contribuito a rallentare l'attività amministrativa, grazie anche alla disponibilità di tutti i dipendenti del settore che hanno sopperito alle necessità. Tant'è vero che a oggi vi sono giacenti presso il settore urbanistica 4 pratiche che necessitano di parere paesaggistico e 2 pratiche che hanno come oggetto la richiesta di parere autorizzazione paesaggistica. Di queste pratiche una non può essere esaminata, perché in attesa di un parere vincolante della provincia di Cuneo. 3 riportano la data di presentazione del 18 marzo, 19 marzo, 29 marzo ad oggi e restano nei tempi previsti dalla normativa e dai tempi medi di evasione delle procedure. E le altre 2 sono in ritardo di pochi giorni, ma non bloccano nessuna attività in corso o limitazione di utilizzo, perché una è la richiesta di sostituire un portone a doppia apertura con uno basculante, ma non pregiudica l'utilizzo del box, e l'altra un'insegna pubblicitaria. Comunque nella settimana scorsa si è provveduto a sostituire il dipendente assente nelle mansioni relative alle incombenze tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti paesaggistici e alla funzione di organo tecnico dei procedimenti di verifica e di assoggettabilità delle procedure di valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale, ed è stata convocata la citata Commissione Locale del Paesaggio per il 7 maggio alle ore 9.
Grazie sindaco, si ritiene soddisfatto della risposta, consigliere Tesio?
Sì, ho preso dalla delibera di giunta di questi ultimi giorni della sostituzione, immaginato potesse essere questa la motivazione, sono soddisfatto della risposta.
Perfetto, dichiaro in questo momento terminato il tempo delle interrogazioni e interpellanze, abbiamo esaurito tutte le richieste che erano previste all'ordine del giorno, come preannunciato a questo punto faremo una pausa e come ben sanno i capigruppo, chiedo loro di incontrarci nell'ufficio del sindaco per esaminare l'ammissibilità dell'ordine del giorno che è stato presentato dal gruppo Spazio Savigliano. quindi io direi ci possiamo concedere un quarto d'ora di pausa che in parte verrà utilizzata dai capigruppo per definire se accettare o meno l'ordine del giorno. Grazie a tutti.